Ciao, benvenuti a una puntata di uno special a caso, cioè la chiamiamo così.
Special a caso, non è che ogni special è una rubrica, cioè special autoconclusivi.
Allora, questo infatti sarà autoconclusivo. In realtà è che, siccome adesso io e Darione ce la chiacchieriamo su The Crown, dire che è uno special su The Crown comunque è noioso, chissà quanta gente l'avrà fatto. Invece questo è uno special a caso, in cui casualmente parleremo solo.
Parleremo di The Crown. Esatto, solo. Bella. No, presentata così mi piace, anche se sì, va bene, altri avranno fatto special su The Crown, però vuoi mettere con il nostro special su The Crown, ecco, quindi esatto. Insomma. Perché? Non mischiamo la monarchia con la Repubblica.
No, assolutamente, ma tra l'altro dico, banda alle ciance, sappiamo tutti di chi si parla, di cosa si parla, di chi si parla. The Crown è appena finita, ce lo chiediamo tutti, continuerà? Non credo, assolutamente no, anche perché abbiamo finito, diciamo, la materia prima, letteralmente.
Comunque Peter Morgan fin dall'inizio, il creatore, aveva detto che sarebbero state 6 stagioni. C'è stato un tentennamento su farla finire alla quinta, però oltre la sesta non voleva andare, e infatti è molto conclusivo il finale della sesta, quindi insomma non credo che ci siano altre cose da aggiungere. Cioè, nessuno vuole una stagione sul matrimonio di William e Kate, siamo tutti d'accordo, o sui litigi con il principe Harry, ecco.
Quindi siamo tutti abbastanza saturi, diciamo. Poi c'è la vita reale che ci dà le piccole dosi di dello, insomma, soddisfa la curiosità, poi insomma adesso e basta. Però da dove parte The Crown? Io non vedevo l'ora di parlarne con te, perché so che sei super appassionato alla corona inglese, quindi volevo davvero farti un sacco di domande. Infatti la puntata sarà così: io che faccio domande a Dario su dei punti più o meno concordati.
Esatto, molto meno, però anche più.
No, questo...
Vabbè, cioè... No, diciamo solo l'unica cosa prima di che il creatore è Peter Morgan, che insomma è abbastanza antimonarchico, da quello che si capisce sia dalle sue affermazioni che dalle sue opere, però è molto interessato al fenomeno della monarchia inglese, e infatti lui è anche lo sceneggiatore di The Queen, no? Il film quello con Helen Mirren, di Stephen Frears, che peraltro racconta un qualcosa che vediamo anche nella sesta stagione, cioè la reazione della regina alla morte di Lady Diana. E poi lui ha anche fatto uno spettacolo teatrale che si chiama The Audience, che è incentrato sul 2013, che è incentrato sui colloqui tra la regina e i suoi vari primi ministri, da Churchill fino a non so fino a quando. E quindi è uno che è molto appassionato al tema, e ha fatto questa serie che appassiona molti. Da quello che so, appassiona anche chi non è particolarmente così amante del tema della corona inglese, The Windsor.
No, infatti ti volevo chiedere, cioè volevo, diciamo, prendere l'argomento per, cioè, inaugurare la puntata, per chiederti proprio: secondo te è solo e unicamente la firma Netflix che fa spiccare così tanto questo prodotto rispetto a tutto l'enorme immenso corollario di prodotti cinematografici e televisivi sulla corona? Cioè, cos'ha di tanto speciale The Crown, a parte, stiamo parlando comunque di televisione di qualità, e ok, perché?
Sì, no, è di qualità, nel senso che non è un prodotto Netflix banale. Vabbè, c'è da un lato la questione che rispetto a tutte le altre monarchie europee, la monarchia inglese appassiona proprio a livello anche di gossip da sempre tutto il mondo, almeno tutto il mondo occidentale, perché anche in America è molto, molto seguita. Quindi il tema, diciamo, già di per sé è pieno di questioni. Poi in più, secondo me, l'approccio, cioè The Crown è molto bella perché, soprattutto le prime stagioni, io sono meno appassionato alle ultime due perché per una questione mia personale mi interessa poco Lady Diana, tutta quella parte lì, però ha un approccio The Crown con delle cadute di stile, un po' quella, secondo me, però ha un approccio molto bello, che è quello di analizzare comunque gli eventi storici, non solo della storia inglese, però poi alla fine della storia mondiale, in alcuni casi, dal punto di vista della famiglia reale inglese, che è un punto di vista strano, perché è gente che si fa parte della della storia, però ne deve stare volutamente ai margini, non si deve mai troppo esprimere. Poi è gente che rappresenta un modello ideale di britannicità, che viene anche un po' messo alla berlina all'interno della serie, ed è pieno di punti oscuri, e hanno questo modo molto attento alle questioni morali, alle questioni psicologiche, anche alla stranezza della presenza della monarchia nel mondo moderno, cioè la regina è una, ci viene presentata come una ragazza molto così mediocre ed è letteralmente l'emissario di Dio in terra, secondo il credo anglicano, cioè è una roba un po' strana, per cui ha dei parenti che possono voler divorziare e lei è il papa, praticamente. Cioè, il livello è questo. Quindi ci sono un sacco di cose strane che vengono trattate in un modo, secondo me, psicologicamente molto efficace. E in più c'è il lato oggettivo che il soggetto scelto si presta a essere intrigante, sia per le questioni di amori, principeschi, amori reali, eccetera, e sia perché stiamo parlando comunque di temi che vanno veramente dal nazismo alla malattia mentale, all'inquinamento, alle guerre, alla guerra in Serbia, in Kosovo, i Kennedy, Churchill, insomma, c'è proprio una specie di continuo andirivieni tra passato e presente e futuro, che rende poi la serie particolarmente, secondo me, interessante, cioè potenzialmente, non è proprio così, però potenzialmente, questo poi dimmi anche tu se è la tua impressione, molte vicende possono essere tranquillamente autoconclusive, cioè ci sono molti episodi che non hanno per forza un filo rouge con altri e quindi alla fine c'è un mix tra qualcosa che puoi seguire in maniera attenta perché alla fine i personaggi sono quelli e qualcosa invece che puoi vedere sporadicamente perché alcuni episodi poi non hanno collegamenti con altri episodi. Quindi secondo me è un mix di cose che lo rende un prodotto strano, bizzarro e che funziona perché fa un'analisi psicologica di personaggi che tutti conoscono che è molto interessante. Anche questa attenzione alla vita sessuale dei primi ministri, no? La moglie di Macmillan che lo tradisce col collega. Eden che è super imbarazzato dall'esistenza, Tony Blair e la moglie antimonarchica, insomma, tutte queste cose qua sono cioè, soddisfano il lato pruriginoso della gossiparo delle persone, però non riescono a staccarsi dall'essere un prodotto comunque storicamente accurato e quindi ti senti anche, cioè non ti senti come quando leggi Novella 2000, ok? Ecco, questo secondo me è la chiave. Cioè, dovresti sentirtici, però non ti ci senti perché c'è l'alibi del contesto storico, secondo me.
Sì, è anche l'alibi della scrittura, perché comunque è un prodotto ben scritto. No, ma infatti, cioè, secondo me uno dei punti fondamentali per parlare di The Crown è cercare di partire dalla fruizione, perché come hai detto tu è un prodotto estremamente bizzarro, soprattutto perché è inevitabile accennare, diciamo, al patto di incredulità con lo spettatore, cioè tutti conosciamo la storia. Tutti sappiamo, tra virgolette, come va a finire, anche perché la maggior parte, diciamo, dell'audience The Crown era in vita ed è tuttora in vita, diciamo, è stata anche testimone della maggior parte degli episodi, insomma, di ciò che accade e ciò che viene narrato. E secondo me, come dire, il concetto di fidelizzazione dello spettatore, come dici tu, può essere sia diciamo, una fruizione saltuaria, sia una fruizione più attenta, più incollata, più da binge watching. Cioè, personalmente l'ho binge watchata, il che è pressoché assurdo, perché appunto in realtà sapevo perfettamente cosa aspettarmi, non dalle singole puntate, ma dal filone, se non appunto semplicemente dalla ricostruzione storica. Quindi è una tipologia di fruizione veramente bizzarra. Noi sappiamo esattamente come va a finire e molte volte ti ritrovi a fare quasi il tifo che poi tu sia più anti-monarchico, più vicino, meno interessato, insomma, comunque, come dire, i personaggi diventano così umani che ti ritrovi davvero a fare il tifo per loro, come se non sapessi come andrà a finire, ed è molto bizzarro. Soprattutto
Sì,
nelle ultime
questo.
due, ti dico le ultime due stagioni, che sono magari quelle letteralmente, cioè, dal punto di vista proprio storico, anche più vicine a te, no? A te,
Sì, sì, sì,
spettatore.
sì, sì.
Non per fare tutta l'erba un fascio, però insomma, mai mia generazione, un poco più grandi. Eppure comunque rimane incollato. Quindi comunque c'è tutto un lavoro di scrittura che ci ha permesso di seguire le vicende stagione dopo stagione, non soltanto per interesse prettamente storico, ma proprio per umanizzazione del, diciamo, tutto l'apparato dei personaggi e così via.
Ma perché anche qui gioca la particolarità del soggetto, cioè una famiglia di privilegiati che ha una specie di aura divina, perché si autorappresentano e vengono percepiti così dalla popolazione, specialmente dal popolo inglese, che ha un rapporto stranissimo con la monarchia, ed è una delle cose che si vede in The Crown. E però l'essere persone comuni di tutti i giorni, amplificata questa cosa appunto dagli anni 80-90, quindi da quello che è narrato nelle ultime due, tutta la vicenda di Lady Di, eccetera, eccetera, e quindi molte di quelle cose, noi per esempio sicuramente conosciamo, proprio il pubblico medio conosce la vicenda di Lady Di e conosce a grandi linee alcuni personaggi. Gli inglesi sono abbastanza sicuro che sappiano anche dell'abdicazione di Edoardo VIII, che è uno dei grandi temi della serie, e quindi anche loro, insomma, vedono il dietro le quinte o il lato pruriginoso di episodi che comunque storici, che comunque masticano abbastanza bene e che alcuni di loro addirittura si ricordano. E quindi il fatto di poterlo guardare anche binge-watchando è bellissimo. Io che sono abbastanza fan, quando mi voglio rivedere delle puntate, ce ne sono alcune, come per esempio una delle mie preferite che introduce uno dei miei personaggi preferiti, che è la principessa Alice, la mamma di Filippo, cioè mi posso rivedere tranquillamente quella puntata senza, anche se non mi ricordo i dettagli delle altre, senza che perdere chissà che cosa, per cui ha la forza anche del rewatch, che si può fare senza per forza seguire il filo rouge preciso di tutte le vicende. Poi, per carità, dà un'interpretazione delle vicende, come ogni prodotto, in alcuni casi un'interpretazione che è abbastanza diffusa, in altri invece osa un po' di più. Però, insomma.
Ma infatti no, ti volevo chiedere proprio questo, cioè so che tu hai delle idee in merito, per esempio io non mi sono mai preoccupata di formularmene una, è come se un po' la serie decidesse a priori chi siano i buoni e chi i cattivi.
Certo, certo.
Cioè, nel senso, si ricalca un po' quella che è stata la propaganda, diciamo, di palazzo, o secondo te si riesce a... Cioè, c'è qualcuno che prende effettivamente una posizione? Non soltanto
a livello di scrittura,
ma proprio di realizzazione... in scrittura.
Questo ci ho riflettuto tanto mentre la vedevo, perché allora propaganda di palazzo di sicuro non ce n'è. Anzi, se c'è qualcuno che è rappresentato in maniera veramente, veramente ridicola, sono i cortigiani di Buckingham Palace, che veramente non se ne salva mezzo. E se ce n'è qualcuno che se ne salva, è sempre quello che non viene puntualmente ascoltato dai sovrani. E quindi questo è. Cioè, la serie attribuisce gran parte delle colpe di alcune cose che si sono viste a livello pubblico a decisioni dei cortigiani più che a decisioni dei membri della famiglia reale, e quindi poi rappresenta la famiglia reale di converso come un po' dei burattini all'interno del... Che mi pare questa metafora dei burattini mi pare che viene usata dalla regina stessa, non mi ricordo se nella terza o nella quarta stagione, ecco. Esatto, sì, ma diciamo la cosa più scottante è chiaramente la vicenda di Lady Di, però c'è da fare un discorso, secondo me, perché a mio parere la serie rappresenta abbastanza bene, come idea proprio di base di Peter Morgan, l'inattualità totale dell'istituto monarchico nel mondo moderno, e quindi tutte le contraddizioni che si porta dietro. Però è molto onesta nel rappresentare quanto queste contraddizioni siano deleterie innanzitutto per chi fa parte del sistema, cioè per i membri della famiglia reale. Alcuni soffrono più di altri, la principessa Margaret è, diciamo, una per certi versi una Lady Di ante litteram, per come la rappresenta la serie. Per come la amiamo noi, grandissima, a parte le attrici, grande personaggio e grandi attrici tutte, quindi veramente straordinari. E personaggio veramente rock, cioè che poi muore in modo rock, perché è drogatissima, fumatissima, alcolizzatissima, non gliene frega un cazzo, insomma, personaggio meraviglioso. E No, e quindi in realtà, diciamo, fin dalle prime stagioni, però la serie è attenta a far notare anche il lato umano dei personaggi, della regina in primis, che viene rappresentata con tutte le sue contraddizioni, cioè come un essere umano non particolarmente brillante, molto arguta in certe occasioni, anche più empatica di quello che si penserebbe, però con una estrema difficoltà a, come dire, esprimere i suoi sentimenti. E ci sono delle parti bellissime in cui lei si affeziona ad alcuni dei primi ministri, però non è altrettanto affettuosa con il figlio, per esempio, col principe Carlo. Quindi ci sono tutte queste contraddizioni. E quando si arriva alla vicenda Lady Di, secondo me un po' perde questa vicenda, perché di Lady Diana si rappresentano, tolta la questione dei disturbi alimentari, che quella è stata una scelta molto, molto forte, secondo me, però per il resto si rappresentano le cose che Lady Diana faceva vedere in pubblico, fondamentalmente. Cioè non c'è un approfondimento psicologico che si distacchi da quello che la stessa Lady Di ha dichiarato nelle sue
Fatto
varie
rivelare.
interviste. Secondo me sì, secondo me è un po' questo il problema, anche se capisco il dubbio, perché a differenza degli altri reali, Lady Di ha parlato tanto di se stessa nelle interviste, eccetera, eccetera, e quindi c'era il materiale. In altri casi sono andati a cercare lettere, perché dovete sapere che gli archivi Windsor sono disponibili e molte di queste cose, tra cui anche la vicenda terribile del re Giorgio V che rifiutò ai cugini zar di essere ospitati in Inghilterra e poi loro furono uccisi dai bolscevichi, sono tutte cose che noi abbiamo scoperto dalle lettere private dei reali e da quando è stato aperto l'archivio. Quindi sono cose storicamente accurate che ovviamente poi vengono romanzate. Ecco,
Tu
nel
lo
caso di Lady Di
frequenti
invece,
molto, questo archivio
chiaramente io
lo
sono
frequenti, ma
un
infatti,
grande
certo,
frequentatore
voglio sapere tutto.
degli archivi segreti, ma per esempio la cosa più evidente degli archivi che ci sono nella serie sono le terrificanti e per me divertentissime, cioè lui è un personaggio che io adoro, le lettere che manda alla compagna, alla moglie, l'ex re Edoardo VIII, in cui affibbia nomignoli a tutti i parenti e li odia tutti dal primo all'ultimo, ne parla malissimo, parla male dell'Inghilterra, parla male di tutto, una cosa di uno snobismo veramente agghiacciante. E insomma, le lettere di Edoardo VIII sono custodite a palazzo e ora sono gli storici hanno potuto visionarle, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, l'archivio c'è. Nel caso di Diana, oltre al fatto che ovviamente le cose così recenti non sono state desecretate, ci si poteva basare solo su quello che lei ha fatto trapelare nelle interviste, nelle confessioni, e quindi, secondo me, questo toglie un po' di quell'approfondimento psicologico, quello che vediamo e quello che ci aspettiamo di vedere, tranne rarissimi casi qua e là. Secondo me introduce solo in un paio di casi una visione un po' più oggettiva. Allora, c'è una scena della, credo, quarta stagione, no,
Dalla quinta
scusate,
lei è.
della quinta, hai ragione. C'è una scena della quinta in cui lei accompagna una sua amica in ospedale perché il marito dell'amica, lo stanno operando al cuore. E Lady Diana, amoreggia con un medico e invece di badare al suo amico che è malato, continua a fare riflessioni sul medico, su quanto è bello, se è pakistano o no, e l'amica la guarda male. E questo è una rappresentazione, per quanto non così forte, però un po' del narcisismo che c'era forse dietro il personaggio, perché insomma un po' si vede questa cosa. E l'altra scena, secondo me, è quando Lady Di fa l'intervista bomba alla BBC, che viene trasmessa tra l'altro durante le nozze, credo, d'oro della regina, avvisa la regina che sta per uscire l'intervista e la regina le fa un discorso incredibile, il primo un pochino emotivo, e Lady Di si sente terribilmente in colpa in queste, proprio in questa scena in cui lei abbassa la testa e la regina le dice è troppo tardi per ritirare l'intervista, lei dice sì, va bene, e allora ci beccheremo quest'altra palata di merda. Per cui ci sono dei momenti in cui, insomma, il mito di Lady Di un po' cade, diciamo, però viene anche rappresentata quella che è la realtà, cioè un personaggio terribilmente emotivo e sensibile a confronto con questa caverna di ghiaccio, che poi è un po' anche lo stereotipo dell'emotività britannica, perché sono degli stereotipi viventi, e questa è la cosa anche un po' divertente, no? Per cui, boh, non so se ho risposto chiaramente
Sì,
al
sì, sì, sì.
dubbio.
Vabbè, poi tu appunto hai già, cioè hai modo, un grande esperto, avrei avuto modo di farti un'idea nel corso del tempo. Io a livello di, diciamo, poi di recente c'è stato anche il, come si chiama, Spencer di Laren con
Sì,
la
è molto
Lia
bello,
di
molto
Fo,
bello.
sì, molto bello, molto più introspettivo, molto più drammatico, molto più soffocato, film
Ecco, Spencer,
claustrofobici.
brava, ecco, Spencer fa un lavoro che The Crown non fa sulle D.D., ma fa in tutte le stagioni precedenti, secondo
Sì,
me, molto
Spencer
simile.
fa un lavoro sul corpo, proprio sulla carnalità del personaggio. The Crown lo fa forse più sul brand, cioè a un certo punto comunque tra stampa, questione dei paparazzi, questione delle sue liaison
Certo.
romantiche, lo fa da un punto di vista più di stampa, ecco, proprio
Sai da cosa si
di
capisce
awareness.
anche? Dal fatto che mentre Spencer è un film dove c'è Lady Di che entra anche a confronto con la sua, almeno a livello introspettivo, c'è un confronto con la sua parte non reale di Spencer, appunto, la sua famiglia di origine, The Crown fa, c'è una mancanza perché praticamente non si vede mai la famiglia di Lady Diana, non si vedono i genitori, non si vedono. E questa cosa tu mi direi, vabbè, ma la serie è sulla famiglia reale. Sì, però considera quanti personaggi di contorno, di quanti personaggi di contorno abbiamo visto le famiglie,
La
addirittura dei
famiglia di
primi ministri,
Kate è
la famiglia di Kate, ma il
assolutamente
rapporto tra la Thatcher e i suoi figli,
assolutamente.
tra la Thatcher e suo padre, quanto la Thatcher parla del padre, anche se non si vede, insomma, ci sono questi elementi. Lady Diana, che è un personaggio che forse andava analizzato meglio a livello psicologico. Il fatto che non si conosca la sua all'interno della serie, la sua origine familiare, c'è solo una breve cosa del rapporto con il fratello, però così
Vago.
sì, molto vaga, è una cosa che ti fa capire che hanno voluto puntare su altro. Pensa a quanto dedichiamo al rapporto tra Dodi al-Fayed e suo padre. Mentre il padre di Lady Di è citato così, ma dovrà aver avuto un'influenza su come lei poi ha percepito la famiglia di arrivo, cioè la famiglia reale.
Bah, sì,
Però
ci sono
questa
un
cosa
sacco
è.
diciamo, un sottotrame, anche tutto il rapporto tra Filippo e cos'era una cugina, la moglie di un.
Ah, sì,
Chi
quella
è
è una,
lei?
sì, una specie di nipote,
Una
sì.
specie di nipote, va avanti per
Sì.
puntate intere.
Cioè, lei, per
Quindi.
chi fosse interessato, lei sarebbe la moglie di Norton, che è il nipote di Lord Mountbatten, che è un altro personaggio della serie
Dario, ti
abbastanza
prego.
inquietante. Lord Mountbatten, è il
Come fai
personaggio
a
abbastanza.
sapere? Io vorrei che mi disegnassi l'albero genealogico,
È
potresti farlo.
impossibile, è
No,
troppo,
no, dai.
è troppo
Dovevamo fare
complesso.
una puntata live col video e mentre ce la chiacchieravamo tu disegnavi tutto l'albero, sarebbe stato stupendo. Chi vuole farlo è il
Esatto,
benvenuto, ce lo mandi.
esatto. Vabbè, lo dicevi comunque il rapporto di Filippo con la nipote acquisita, diciamo.
Sì, boh, che appunto comunque è assolutamente una sottotrama e direi anche ai fini in generale anche della caratterizzazione dei personaggi non è così tanto importante, eppure ha un suo spazio.
Certo.
Però tu prima hai parlato della Thatcher, infatti questo è un macro argomento sulla serie che avrei voluto affrontare, tutta la ritualità degli incontri tra la regina e i vari primi ministri.
Bellissimo, la parte migliore secondo me.
Bellissimo, esatto, è molto più lampante nelle prime stagioni. Nelle ultime due praticamente siamo quasi a zero, però appunto questi incontri ciclici, questi appuntamenti che, come hai detto tu, cioè, umanizzavano tantissimo anche la regina, che spesso era trovata, a parte a mettersi in gioco in prima persona, quindi a, come dire, investire il ruolo di qualcuno che doveva prendere una posizione, doveva interessarsi a livello sociopolitico del suo
No,
paese.
ecco, no, aspetta, la cosa, ti interrompo, scusa, la cosa invece bizzarra, che rende interessante anche narrativamente tutta questa cosa, è che la regina non deve mai prendere posizione, però
Sì,
è un essere
però non
umano
ha.
e quindi nei colloqui col primo ministro si vedono i cedimenti certe volte al suo ruolo istituzionale,
Ma
mettiamola
che poi
così.
si vedono solo lì, cioè come se si spogliasse di qualsiasi cosa. Quando incontra il primo ministro di turno, sono dei momenti sempre molto intimi.
Sì,
Perché?
è vero. Questo è interessante. Beh, in realtà questo è una cosa che chiaramente interessava Peter Morgan, visto che ci ha fatto anche uno spettacolo teatrale solo su questo aspetto. E poi perché alla fine l'unico, diciamo, il sovrano in Inghilterra, come in tutte le monarchie europee, tranne il Vaticano, che è una monarchia assoluta, però in tutte le altre monarchie europee il sovrano ha ruolo pari a zero, in alcune meno, in alcune più, e però una delle pochissime cose che fa istituzionali effettivamente è quella di essere informato dai primi ministri, e questa è una cosa che da suddito capisco possa suscitare curiosità, nel senso che il primo ministro viene eletto dal popolo e poi va tutte le settimane a confrontarsi con la regina, in questo caso, e quindi Peter Morgan viene affascinato da quello che mai potrebbero dirsi, e soprattutto se c'è simpatia o meno. È straordinario come la regina, alla fine finisca per provare simpatia per un Wilson, che è un laburista, un socialista, e cioè si crea questo rapporto tra di loro che non so quanto sia questo storicamente accurato. Però secondo me la serie rappresenta molto bene la psiche, specialmente della regina e di Filippo, al punto tale che prova a indovinare quali primi ministri potrebbero andare a genio a chi. E quindi la Thatcher sta sulle palle alla regina, cosa che in realtà questa si sa un pochino di più storicamente, però Filippo lo adora ovviamente perché è quel tipo di donna che lui ovviamente vorrebbe alla guida del paese. E Macmillan è una figura veramente abietta come Anthony Eden e la regina non li stima. Insomma, ci sono delle varie ipotesi che però sono, diciamo, dal punto di vista psicologico, sono plausibili, guardando anche ai personaggi. Per cui, insomma, c'è una certa coerenza che è molto interessante. E poi c'è questa questione che della regina come personaggio inumano, perché deve fare qualcosa che non è umano e spesso viene didascalicamente sottolineato, cioè evitare sempre di prendere posizione e avere sempre un ruolo neutro, e l'unico caso in cui lei decide di non avere un ruolo neutro è nei confronti della Thatcher sulle sanzioni in Sudafrica per l'apartheid, dove la regina si impunta su questa cosa, e la serie fa vedere benissimo quale disastro, quale crisi istituzionale esce fuori se la regina si permette di esprimere opinioni. Quindi in realtà tutti questi dettagli hanno un loro perché, all'interno della narrazione, cioè ti viene fatta capire la ragionevolezza, e la ragionevolezza dell'insieme che sfugge. Non so se. Cioè, perché uno dovrebbe avere un'istituzione del genere? Quindi è proprio la bizzarria, la contraddizione del rapporto tra gli inglesi e la corona è veramente la vera protagonista cioè, il titolo The Crown non è scelto a
Infatti,
caso, non è The Queen, è
è un
proprio
ombrello gigante
esatto,
in
è il
tutto
ruolo
quanto.
della corona nella vita inglese. Sì,
Sì.
assolutamente.
Aspetta, nella vita sia dei membri della famiglia reale che degli inglesi. Perché?
Sì, esatto,
Perché
certo.
comunque a turno tutti, cioè a tutti i personaggi capita di fronteggiarsi con il proprio ruolo all'interno della famiglia e a livello istituzionale. Cioè,
Certo,
con
ma è anche
momenti di crisi più o
interessante,
meno
certo.
espliciti, però tutti lo hanno. Lo ha William quando va all'università, quando inizia a ricercare un minimo di indipendenza e di autonomia, che non riesce ovviamente ad avere perché è circondato dalla guardia del corpo, alle attenzioni del padre, alle attenzioni di tutte le ragazze che gli mandano lettere, insomma, anche le condoglianze dei colleghi andavano a stonare, cioè il momento in cui riceve tutto quell'ammasso di lettere da parte di tutti gli amici, cioè.
Sì. Quella scena, tra l'altro, assomiglia a una scena della quarta stagione, quando Lady Di, che è giovanissima, viene promessa sposa a Carlo, la ospitano a palazzo e lei non riesce mai a parlare col suo futuro marito al telefono, ma le arrivano tantissime lettere di sconosciuti con cui riesce a intrattenere una qualche forma di intimità, diciamo. E invece William è molto più impacciato. Ecco, anche questa cosa hai tirato fuori una cosa interessante. Il fatto che ci siano alcune situazioni che si ripetono, ma che vengono vissute diversamente a seconda dei personaggi. E che fondamentalmente la serie è complessa proprio a livello narrativo e psicologico, perché ogni personaggio reagisce in modo completamente diverso. Cioè, In realtà, tu hai detto bene, tutti i personaggi si scontrano con la corona
Chi più chi
in
meno.
qualche maniera, però qualcuno riesce a farci pace e qualcun altro no. Esatto, il personaggio che ci riesce meglio credo che sia il principe Filippo, che nelle prime stagioni è terribilmente insofferente
Sì.
al
E
suo ruolo
poi
e poi invece
Pascià.
diventa, no, poi diventa un alleato, anche diventa anche molto più conservatore della moglie, quando invece da giovane era il contrario, lui era uno di più. E questo è quello che che il pubblico ha percepito del principe Filippo nel corso degli anni, quindi è plausibile come lettura. Altri fanno più fatica, Margaret rimane un po' ai margini, Lady Di proprio non ci si piega, e anche il principe Carlo nelle ultime due stagioni è un personaggio che fa molta fatica a vivere il confronto con la madre e con il ruolo che lui non riesce mai a ottenere. E c'è questa continua contrapposizione nella serie tra personaggi attivi e personaggi passivi, in qualche maniera. Cioè personaggi che sono votati all'azione e quindi creano problemi alla corona, Carlo, Filippo, Diana, Margaret, e personaggi invece che mantengono l'aplomb istituzionale, tra cui il principale è la regina madre, la terribile regina madre, la mamma di Elisabetta, che per tutte le stagioni è sempre lì a punzecchiare e a tenere le istituzioni in piedi, no? Con dei
Fa un po'
valori un
l'uccellaccio e
po'.
malaugurio la regina madre.
Sì, esatto. C'è anche straordinaria, però muore subito nella prima stagione, c'è la nonna, la regina Mary, che è un altro personaggio incredibile. Però insomma, ci sono questa scissione tra due tipologie di reali, no?
Vabbè, poi magari questa è anche una scelta, diciamo, proprio registica di dare più
Certo,
spazio,
certo.
sviluppare più un personaggio rispetto a un altro, anche per l'appeal che avrebbe potuto avere al pubblico. Cioè, è ovvio che un William me lo devi davvero sviscerare, perché nell'ultima stagione fa un po' da pilastro, diciamo, proprio all'interno del cast, mentre magari Harry
Sì. Sì,
viene
è
lasciato
le
un
nuove
pochino più in
generazioni, perché
sordina.
sì, certo.
Bene, la
Sì,
corona.
certo. The Crown, sì.
The
Vabbè,
Crown.
perché è chiaro, se anche la questione di Harry e William è meno. Chiaramente è più interessante Harry dal punto di vista di The Crown, perché su di lui pesa il
William.
futuro della corona. E quindi
Vabbè, sì.
chiaramente. Sì, William, hai ragione, su di lui pesa il futuro della corona, quindi chiaramente è
Beh,
una
come
roba.
tutti i primogeniti, ovviamente, cioè, si nota tantissimo in questo anche la differenza della regina e Margaret. Ovviamente sono sì, sempre due, ma non sono comparabili, ecco, i pesi e le responsabilità delle due sorelle, nonostante condividano tanto e le abbiano passate tutte insieme. Però è chiaro che il focus sia su uno solo. C'erano quelle scene bellissime in cui studiavano da piccoline e poi Elisabetta veniva portata in privato con un altro prof che diciamo, andava poi ad approfondire determinate materie, mentre Margaret, diciamo, riceveva quella che era l'educazione standard, quella prevista.
Quella dei nobili, che è un po' pochina, però è quella lì. Mentre chiaramente la futura regina deve sapere la Costituzione, perché anzi, è
Certo.
l'unica cosa che deve sapere, perché insomma.
Ti chiedo, perché non lo so e non mi sono informata, ma mi piacerebbe saperlo. La corona ha
Dici.
mai reagito a questa produzione?
Questo è interessante perché, come al
Certo.
solito, allora la corona no, perché sarebbe non in linea con
Ovvio.
la sua politica di silenzio. Però, come al solito, dal palazzo sono uscite voci, che poi, tra l'altro, è una dei leitmotiv della serie, questa delle voci di palazzo, delle cose che forse sono state dette, che poi il palazzo ha smentito, bla bla bla, per cui la regina è stata particolarmente infastidita, a quanto pare, dalle prime due stagioni, dove in effetti vengono tirate fuori cose abbastanza pesanti, cioè il rapporto tra Edoardo VIII e i nazisti. Ricordiamo che c'è questa scena incredibile nella seconda stagione dell'infanzia di Filippo, in cui si vede Filippo in un castello in Germania con la svastica sul braccio, ma non perché fosse nazista, ma perché viveva dalla sorella che era sposata con un nobile nazista. Quindi, cioè, sono questa serie di scene che hanno molto dato fastidio, ovviamente, alla regina. E mentre io so che il principe Harry ha dichiarato che, per quanto ci siano delle inesattezze storiche, come giusto che sia, perché è una serie, diciamo, l'atmosfera di oppressione che viene rappresentata nella serie è molto aderente a come lui e molti altri membri hanno vissuto il vivere all'interno della famiglia. E questo lo ha detto anche prima che uscisse l'ultima stagione, dove c'è anche lui tra i personaggi. Quindi è proprio un generale, un'atmosfera generale che sembra sia, insomma, corretta. Certo, è detta da Principe Harry, che insomma è un po' un Lady Di adesso. Però, ecco, non hanno avuto reazioni quindi esplicite, però soprattutto le prime stagioni si diceva che a Palazzo fossero parecchio infastiditi. Io credo che se proprio qualcuno dei membri della famiglia reale potrebbe non esserne infastidito, è l'attuale re. No, no, a parte Kate, l'attuale re, perché il Carlo non è rappresentato così male, anzi, alcuni sondaggi hanno detto che molte persone in Inghilterra hanno rivalutato proprio il principe Carlo dopo sulla base di The Crown. Sì, una cosa veramente strana, sì, veramente assurda.
Ma secondo te se la sono vista?
Ma io c'è. È impossibile che non se la sono vista. Harry ha messo di sì, però io voglio vedere anche gli altri, cioè come hanno fatto a non vedersi. Cioè, posso capire magari le ultime che sono magari dolorose, ricordano cose, però tipo le prime, dai, se le sono viste, non ci posso credere che non sia così.
Io me li immagino tutti la sera a palazzo che guardano The Crown.
Esatto.
Con l'abbonamento Netflix, pacchetto famiglia.
Esatto. Sono tutti gli stessi. Sì, vabbè, poi ci sono queste scene nella serie di loro che guardano gli eventi storici che accadono in TV, perché TV loro non ne fanno parte in realtà, e questa è la cosa veramente assurda. Sì. Cioè loro in teoria dovrebbero essere pezzi di storia, ma sono sempre lì a guardare la TV quello che succede, non sono mai in mezzo agli eventi, è una cosa molto...
Tra l'altro molto spesso sono in campagna, lontani, isolati, devono rientrare per diverse emergenze,
certo,
sono un po' lì a guardare.
Certo, assolutamente. Però diciamo che va detto che anche su questo, nonostante l'evidente poca simpatia di Peter Morgan per l'istituzione monarchica, ha una certa simpatia per alcuni dei membri e comunque li rappresenta in alcuni casi, specialmente la regina, anche parecchio indaffarati, nel senso che in continuazione devono presiedere comitati, fare cose varie. Però poi quando rappresenta le rare volte in cui si vede l'opinione del popolo, cioè il popolo che dice i fannulloni professionisti, no? C'è questa, quindi c'è questo gap anche tra la percezione e quello che rappresenta la serie.
Sì, che è un po' impossibile da colmare del tutto, ecco.
Esatto. E quindi in realtà, come dire, secondo me a livello di realismo storico, a livello di... come dire, di esattezza storica, a parte l'attenzione ad alcuni dettagli che sono veramente molto, molto rilevanti, e tra cui anche le cose che si possono desumere dagli archivi Windsor, eccetera, eccetera, c'è proprio un interesse in The Crown per le verità morali e le verità psicologiche di questa vita qui, di questa vita paradossale qui, che vengono sottolineate anche in scene palesemente inventate. Ad esempio, il colloquio tra la regina e Lady Di, insomma, non ci sono prove di queste cose. Margaret che va a trovare le cugine malate di mente nell'ospizio dei pazzi. Oppure i litigi tra la regina e Filippo sul Britannia per via dei tradimenti di Filippo. Cioè ci sono una serie di cose, oppure per esempio nell'episodio in cui c'è nella quarta stagione entra il disoccupato a palazzo e parla con la regina, no? Nella realtà avvenne questa cosa, però lui fu fermato quasi subito, entrò in camera della regina, se non sbaglio, però fu fermato e fu portato via, quindi non ebbero il tempo di fare questo colloquio. Però quello che vuole rappresentare The Crown è anche il cosa, cioè immaginiamoci, sapendo le cose che sappiamo, se i reali fossero messi davanti alla loro a queste verità, ai loro dubbi, alle loro... Ad esempio c'è anche il bellissimo dialogo tra Carlo e Diana poco dopo che hanno divorziato ufficialmente, no? cioè, noi non credo che sia mai avvenuta una cosa del genere, non abbiamo delle prove, eccetera. Però è un modo che utilizza la serie per mettere in chiaro le verità morali e psicologiche dei personaggi. E quindi, anche se non è vero l'aneddoto storico, credo che sia vero in un senso più profondo, cioè che una volta che ti hanno presentato qualcosa di plausibile a livello storico, quali sono le implicazioni morali all'interno della vita dei personaggi? Non so se mi sono spiegato, però
Sì, che sia
è un elemento che a me
semplicemente
della serie piace molto.
sì, è uno strumento che serve semplicemente per andare un po' più oltre e per mettere in scena determinate situazioni in cui i personaggi vengono messi alla prova ed emergono elementi sempre più umani, che non è facile perché voglio dire, comunque dovevano fronteggiare crisi reali. Dario a
Esatto.
caccia di inesattezze storiche, me lo immagino, con il cannocchialino.
In realtà neanche tanto, anzi io mi sono emozionato ogni volta che c'era qualche dettaglio che era invece molto corretto. Però secondo me ha rappresentato bene il mood generale. E d'altronde la serie è anche tanto ironica, è tanto didascalica in senso buono, ad esempio è pieno di momenti in cui tipo palazzi che bruciano, rappresentazioni, oppure quando Filippo decide che Carlo si dovrà sposare con Diana e sono nella cella dove vengono macellati i cervi, no? Insomma, tutti questi simbolismi, queste metafore che i personaggi riconoscono. C'è questa battuta bellissima della regina, quando la TV non funziona, salta, e lei dice: persino le televisioni in questo palazzo sono metafore, perché lei sente che la monarchia, insomma, è un po' agli sgoccioli. E sta perdendo il suo ruolo, e questa cosa viene continuamente sottolineata come sia un baraccone inutile, soprattutto nelle prime stagioni, in cui praticamente metà del tempo vediamo gente che si inchina o che dice formule di rito ogni 2 secondi, e quindi il tempo che perde questa gente nel seguire il protocollo, l'etichetta, è davvero sconcertante. E quindi, insomma, tutte queste metafore sono anche didascaliche perché i personaggi se ne rendono conto, perché i personaggi stessi, e i reali stessi forse, vivono in una grande metafora di finzione, cioè vivono in un contesto totalmente astratto. E quindi poi quando i palazzi bruciano, insomma, Margaret dice: beh, insomma, anche questa è una bella metafora del tuo regno, dice alla sorella. Quindi è tutto terribilmente esplicito, e questa ironia feroce contro un'istituzione che è sacra per gli inglesi e che viene continuamente desacralizzata, è un altro elemento che, per rispondere alla primissima domanda che hai fatto, rende sicuramente per lo spettatore molto, molto divertente cioè, letteralmente i discendenti di Guglielmo il Conquistatore che vengono continuamente messi alla berlina. Insomma, è un elemento curioso, goliardico, mettiamolo così.
Sono contenta che tu sia riuscito a dire questa cosa bellissima, che sono certa ti stessi preparando alla prima stagione.
Questa cosa antimonarchica,
E
antimonarchica.
io direi di finirla qua
Questa cosa
perché
un po' antimonarchica.
è troppo bella, cioè finiamo così,
Va bene, va
romantici.
bene. Allora, a chi vuole, a chi vuole l'albero genealogico dei Windsor, che in realtà
Dario.
non si chiamano Windsor, ma Sassonia, Coburgo, Gotha,
Poi nella
e
prossima
può scrivermi
puntata ne
in privato.
parliamo dei cognomi. Ve lo mando in PDF, Dario.
Assolutamente, assolutamente.
Fatto a mano, eh? Scritto a mano e poi digitalizzato.
Certo.